Emons Record.
Mi chiamo Diego Cisnero, ho 46 anni ed ero un giornalista. Oggi è il 16 marzo del 2002. Sono al caffè Relapson e sono qui per raccontarvi una storia. La storia di una ragazza scomparsa. La storia di Maria Luisa Mangano.
Emons Record presenta Barranco Oscuro di Marco Morana. Puntata 2. Via la Grilla.
L'albero mi avvinghiò. La sua morsa era stretta e calda. Doveva essere un albero altissimo, ma io non lo vedevo. Il bosco era buio. Mi aveva preso di spalle l'albero. Urlai, lui mi tappò la bocca. Cominciai a dimenarmi, cercando di sfuggire, di sferrare dei colpi con tutte le forze che avevo, ma lui mi avvolgeva. Le mie costole scricchiolavano. Stavo entrando in lui, scomparendo dentro di lui, che mi tratteneva con tutta la sua forza vegetale. Poi il panico svanì. Quell'albero mi stava solo abbracciando, non voleva farmi del male. Il suo tronco era soffice come una stoffa, i suoi rami sembravano un lenzuolo.
Diego! Diego! Diego, sei qui!
Diego!
Zittiti, ma se no mi ammazza.
L'albero mi parlò all'orecchio. Riconobbi la voce. Minica Busca. Non era un albero. Era Minica, la babba di Lilibeo. Una ragazzona enorme che si aggirava per la città in motorino, senza casa, senza famiglia. Tutti la prendevano in giro, ma tutti alla fine la tolleravano. Ogni anno Minica veniva scelta per fare uno dei diavoli alla processione. Per questo avevo sentito la stoffa. Era il costume, il suo costume da diavolo.
Se mi rune ammonita di lasso iri. Ammonita. Ammonita, signore Avolazzo, sumirone ammonita da scippo mostazzo.
Minica mi tolse le mani dalla bocca. Finalmente respirai. Dissi che non avevo monete, che doveva chiederle a mio padre, che stava arrivando con il capitano Pegna. Minica cominciò a tremare, a piagnucolare. Era altissima e robusta, ma il suo cervello era rimasto quello di una bambina. Era malata Minica, era la babba. Non era facile convincerla a lasciarmi andare. Le dissi che mio padre le avrebbe dato la moneta, che non aveva fatto niente di male a rapirmi, perché rapirmi era il suo compito, perché lei era il diavolo. Ma lei non ne voleva sapere. Continuava a guaire come un bestione ferito. Franco e mio padre si stavano avvicinando. Come potevo liberarmi di Minica? Mi ricordai che una moneta ce l'avevo. Erano i soldi che mio padre mi aveva dato prima, che aveva dato a me e a Giovanni. Una parte li avevo usati per la calia, ma qualcosa di sicuro mi rimaneva. Lo dissi a Minica e la mia proposta la convinse. Mollò la presa. Tirai fuori la moneta dalla tasca e gliela misi nella mano. La sua mano. Era grossa, sudata. La pelle dura come cuoio. Aspettammo in silenzio che mio padre e Franco si allontanassero. Dopo qualche secondo, Minica accese la torcia per illuminare la sua ricompensa.
Un riavolazzo tinto non è. Non è c'è moneta. Un è pazzo.
Minica mi lasciò e si mise in piedi. Mi rialzai anch'io. Dietro di me lei ispezionava la moneta che le avevo dato. Era raggiante, come se quello spicciolo fosse la cosa più bella che avesse mai visto.
Un riavolazzo è dolce. Quando lo vuoi, ecco una voce. E tu vieni tutto peloso, ti sciuccia una bocca e ti poi t'ha già chiuso.
Dovevo tornare da mio padre. Dissi a Minica che me ne andavo e che era meglio per lei se rientrava in paese, perché il bosco non era un luogo sicuro. Ma lei non mi ascoltava più, non era interessata a me. Si era incantata davanti alla mia moneta. La girava e rigirava fra le dita, la faceva volare e poi la riacciuffava. Era il momento giusto per andarmene. Raggiunsi lo spiazzo dove erano radunati tutti. Erano rimasti solo gli uomini, le donne, tutte a casa. Mi pulii i pantaloni sporchi di terra e di foglie secche.
Diego, dov'eri? Ti abbiamo cercato pure nel boschetto.
Non ci fare brutti scherzi, Diego. Una ragazza la possiamo perdere. Due sono troppi.
In quel momento mi accorsi che c'era qualcosa nel tono di Franco che mi aveva infastidito. Il sorriso e la leggerezza con cui lui si era riferito alla scomparsa di Maria Luisa. Questo mi aveva infastidito. Era scomparsa una ragazza. Non succedeva tutti i giorni a Lilibeo. E lui non sembrava preoccupato. Non sembrava triste e nemmeno inquieto. Mi guardai intorno e mi accorsi che tutta quella gente, adesso, non era più terrorizzata come qualche ora prima, quando erano cominciate le ricerche. A parte la nonna di Maria Luisa, che continuava a piangere, consolata dai parenti, gli altri parlavano dei fatti loro. Sorridevano, chiacchieravano, mangiavano. Attorno alla baracca del Siminzaro c'erano degli uomini. Si passavano la calia, nocciolina e simenza, e discutevano tra loro ad alta voce di politici locali e di calcio. Sembrava una domenica in piazza. Solo che era la notte del Giovedì Santo e una ragazza era scomparsa.
Mamma e Giovanni sono andati a casa. Andiamo pure noi, che si è fatto tardi.
Era il 1971 in Sicilia. La mia città, la punta estrema dell'Occidente, la pianura di Lilibeo. Anche ora è la pianura, però sono al caffè Relapso e questa è una pianura diversa. Non si affaccia sul Mediterraneo, anche se la nebbia che sta calando proprio adesso davanti ai miei occhi, sulle risaie monocordi, potrebbe essere un mare gassoso. Qui fa freddo, è umido, l'aria ristagna e non c'è vento. Pianura del nord. Sono arrivato ieri. Ieri ho cominciato a registrare queste parole. Sono appena all'inizio, ma già ho le idee più chiare. Perché mi sono tenuto tutto dentro? Sono un giornalista e ho sempre raccontato le storie degli altri. Crimini di mafia, crimini e basta, appalti truccati, scandali giudiziari. Guardavo fuori, all'esterno, al mondo dei fatti. Volevo informare. Poi mi hanno radiato dall'ordine. Ho perso il mio lavoro. Ho perso i fatti. Il mio sguardo non aveva più un luogo su cui posarsi. Non aveva più una vicenda fuori di me da raccontare. Non provavo più interesse per il mondo. Sono stato male. Sono stato una pagina bianca, una penna senza inchiostro, una macchina da scrivere inceppata. E allora sono rimasto in silenzio. Nell'immobilità del mio dolore ho capito che dentro di me c'era qualcosa di sepolto, una storia che non avevo mai raccontato. Ho capito di avere sottovalutato le conseguenze di questa omissione. Nel 1971 è scomparsa una ragazza. Si chiamava Maria Luisa Mangano. Frequentava la terza media, ma era più grande di me. Aveva 16 anni. Immaginate se nella vostra vita, a un certo punto, un evento improvviso e inspiegabile vi portasse via una persona a cui siete molto legati. Sarebbe terribile. È terribile. Adesso immaginate se questo evento vi portasse via una persona a cui siete legati, ma con cui non avete ancora un legame. Una persona che al momento di sparire era più importante nelle vostre idee che nella realtà. Tutti i gesti d'amore che avevate dato per certi, solo perché così potenti nella vostra immaginazione, sono improvvisamente abortiti. Cosa vi resta fra le mani? Disperazione? Un senso di lutto inconsolabile? Peggio. È un rimpianto amaro. Vuoto.
L'indomani mi svegliai prestissimo. Era Venerdì Santo, non c'era scuola per fortuna. Avevo dormito male, avevo sognato troppo. Troppi sogni che nemmeno mi ricordavo. Mi sentivo spossato. Andai in cucina a prendere un biscotto. Avevo lo stomaco chiuso. Tornai in camera e accesi la radio. Cominciai a sfogliare l'album di figurine. I brutti pensieri iniziarono lentamente a invadermi. Potevo sentirli muoversi dentro di me in ogni muscolo. Piccole contrazioni, piccoli spasimi involontari, e non riuscivo a mandarli via. Era la prima volta che mi sentivo così. Avevo 15 anni, sapevo che esisteva la sofferenza, Sapevo che le persone potevano stare male ogni tanto, che la testa, sì, la testa e il cuore potevano soffrire. Lo sapevo, ma non conoscevo davvero queste cose. Quando erano morti i miei nonni ero stato triste, ma di una tristezza passeggera, spumosa, la cresta di un'onda che mi aveva sfiorato per poi andare via con la risacca. Quella tristezza non mi aveva bagnato davvero. Ero rimasto praticamente asciutto e non mi aveva portato con sé. Adesso invece mi sentivo sommerso e solo. Soprattutto mi sentivo solo.
Quello che è accaduto è intollerabile, Detective Franz. Intollerabile per il nostro distretto.
Capo, il criminale con cui dobbiamo fare i conti.
La smetta di giustificarsi, Detective. Qui ci sto rimettendo la reputazione. È in gioco la mia carriera, lo vuole capire?
Certo, lo capisco benissimo, capo, ma...
Lei sa cosa vuol dire avere tutta la stampa alle calcagna? Scrivono che siamo degli smidollati, delle femminucce, che ci facciamo menare per il naso da una donna.
Sono desolato, capo.
Detective Franz, mi ascolti bene. Nel mio distretto non c'è posto per i buoni a nulla. I nostri figli vogliono tornare a dormire sonni tranquilli. Perciò veda di catturare in fretta quella belva, oppure giuro che sarà lei a rimetterci.
Dopo pranzo Giovanni mi invitò a giocare a calcio nel cortile del palazzo. Io e Giovanni non eravamo solo compagni di banco, ma abitavamo nello stesso condominio. Eravamo migliori amici e vicini di casa, anche se io abitavo nell'attico, mentre lui al secondo piano. Cominciammo a passarci la palla. Tra un passaggio e l'altro parlavamo dei compiti, erano troppi, come sempre, erano sempre troppi e noiosi i compiti per casa. Per un attimo mi venne in mente di raccontargli di Minica e della moneta, ma rinunciai subito. Invece gli chiesi perché se ne fosse tornato a casa così presto la sera prima, senza aspettarmi e senza aspettare che trovassero Maria Luisa.
Mi ero stancato di cercarla e mi ero stancato pure di cercare a te. Tanto lo so dov'eri.
E dov'ero? Gli chiesi.
Con lei, con Maria Luisa.
«Ma che dici?» dissi, tirando una pallonata violenta che per poco non lo colpì. Giovanni prese il pallone e me lo tirò a sua volta, fortissimo.
«Ma ci vorresti stare. Vorresti stare con lei. È inutile che mi dici di no, lo so che ti piace. Si vede da come la guardi. Mi dispiace che lei non ti vuole, che se n'è andata con qualche spacchiuso col motorino. Però ti piace.»
Continuai a negare. Negavo, anche se con lui, in teoria, avrei potuto parlare. Era il mio miglior amico. Ma nel suo tono c'era qualcosa di inquisitorio.
Ammatula che dici minchiate. Si vede che ti piace, si vede che ti piace la pulla.
A lui, di Maria Luisa, non importava niente. Maria Luisa era mala razza. Lo dicevano tutti e lo diceva anche lui. Era una poco di buono ed era finita male. Con una pulla come lei ci potevi fare una cosa veloce e basta. E a questo che servivano quelle come Maria Luisa. Fu in quel momento che calciai il pallone fortissimo. Ancora, un bolide alla Gigi Riva, un bolide che si infranse sul mento di Giovanni. Giovanni si accasciò senza fiatare. Stette qualche secondo immobile, dolorante, a terra. Poi cominciò a toccarsi la faccia. Il dolore era troppo forte, non riusciva a parlare. Il colpo gli era arrivato senza preavviso, non aveva fatto in tempo a proteggersi. Mi avvicinai, chiedendogli se stava bene. Mi sentivo in colpa. Avevo esagerato. Gli misi una mano sulla spalla. «Tutto a posto, amico mio?» Ma quando lo toccai, lui esplose. Mi afferrò il collo e mi fece cadere. Premeva le mani sul mio piccolo pomo d'Adamo. Mi schiacciava la gola e mi guardava con occhi inespressivi, occhi affaticati dallo sforzo e dal furore. Cominciai a dimenarmi, ma lui mi stringeva, mi stritolava, mi schiacciava il petto. Non so come, ma riuscii a dargli un calcio nella pancia. Lui urlò per il dolore, mi liberai e gli assestai uno schiaffo sul muso che gli fece sanguinare il naso. Caricai un altro calcio, ma lui mi afferrò il piede e mi fece cadere all'indietro. Un tonfo. La mia schiena si spalmò sul pavimento. Rotolammo un po'. Eravamo fuori controllo. Urlavamo, ci mordevamo, ci graffiavamo, ci insultavamo. Io lo volevo morto. Nella mia testa avevo solo un pensiero. Punire Giovanni, umiliarlo e poi finirlo. Tornai a casa con il labbro rotto e un senso di piacevole svuotamento. Aveva iniziato a piovere. Mia madre mi mise in punizione. Disse che si vergognava di avere un figlio manesco. Dovevo restare in camera mia fino alla ripresa della scuola. Erano 3 giorni e mezzo, quasi 4 lunghi giorni. Sarei potuto uscire solo per i pasti e per il pranzo della domenica dai parenti, il pranzo di Pasqua. Bene, molto bene, pensai. Ci sono momenti in cui essere prigionieri è meglio che essere liberi. Così, rieccomi sul mio letto, sdraiato nella stessa posizione della mattina, solo che adesso mi sentivo più leggero. Avevo il labbro spaccato e sanguinante, i gomiti sbucciati e un dolore fitto al fianco. Grazie, dolore. Il dolore fisico mi intontiva, mi impediva di pensare a Maria Luisa. La borsa del ghiaccio l'avevo gettata a terra. Non avevo bisogno di qualcosa che placasse il dolore. Al contrario, avevo bisogno di quel dolore. Essere rinchiuso in camera mi confortava. Mi impediva di cercare Maria Luisa. Avevo una scusa. Se non riuscivo a trovarla, era perché mi trovavo in punizione. Non era colpa mia e del mio scarso eroismo. Fuori, nel frattempo, stava arrivando il temporale.
Tassì! Si fermi, per Dio! Al diavolo. Vai al diavolo, maledizione! Questi dannati tassì fanno quello che vogliono. Andrebbero rimessi in riga. Ehi, dico a te, bionda. Dove vai tutta sola di notte sotto la pioggia? Non voglio farti del male, bionda. Sono preoccupato per te. Sono uno sbirro, anche se non si vede.
Invece si vede benissimo.
Ah, allora ce l'hai la lingua, eh?
Ne ho conosciuti di sbirri come te, ubriaconi e molesti.
Ehi, non voglio... Ah, maledette pozzanghere! Davvero, scusami, non volevo spaventarti, ma una ragazza come te non dovrebbe andare in giro di notte sotto la pioggia. È pericoloso.
Non ho paura. E anche se ne avessi, non potrei farci nulla. I tassì sono pieni.
Dannati tassì.
Dannati poliziotti che lasciate le strade deserte e al buio.
Ehi, aspetta. Dimmi dove sei diretta. Non fare la timida. Avanti, lo so che vorresti un po' di compagnia.
Vuole sapere dove sono diretta. In un luogo che non conosce.
E quale sarebbe?
Casa mia.
Ah, ecco. Beh, potrei accompagnarti. Che ne dici di fare 4 passi insieme?
Lei è ubriaco, agente. La prego di lasciarmi in pace o sarò costretta a chiamare...
Chiamare chi? Te l'ho detto, sono uno sbirro. Chi vuoi chiamare, i miei colleghi?
Voi e la vostra mania di proteggere. Tassì, si fermi! Ah! Non ci posso credere, sono completamente bagnata, il mio vestito...
Eri già fradicia, sotto questa tempesta gli ombrelli sono inutili. Tieni il mio cappotto.
Non si disturbi.
Nessun disturbo. Vieni. Avanti, non fare complimenti. O ti verrà la pleurite.
E va bene, accetto la sua offerta, ma non si faccia illusioni.
Diego, apri, fammi entrare.
Mio padre entrò. Era serio. Mi fissava con uno sguardo severo. Stava per picchiarmi, ma io restai in piedi, con gli occhi al pavimento. Mi sarei preso volentieri un ceffone. Mi avrebbe fatto ancora più male e sarei stato ancora più intontito. Il liberatorio dolore fisico. Immaginandomi la sua mano che mi colpiva, mi voltai con un riflesso istintivo. Ma mio padre non mi aveva colpito. Si era seduto sul letto.
Vieni, Diego. Mettiti qui. Senti, si è alzato il maestrale. È la furia di Dio. Ogni anno il Venerdì Santo fa così. Dio si arrabbia che gli hanno ucciso il figlio. Non c'è niente di peggio per un padre che vedere un figlio morire. Tu l'hai letta la Bibbia? L'ha studiata il catechismo?
Annuì, continuando a non guardarlo. Stringevo la coperta nelle mani e non respiravo. Il catechismo l'avevo fatto. Ero cresimato. Ma mio padre non mi chiedeva mai niente della mia vita. Che voleva adesso?
Dicono che Dio è sempre buono, che Gesù porgeva l'altra guancia. Era buono, certo, ma si faceva rispettare. Non era fesso Gesù. Non è morto perché era fesso, ma perché voleva morire per risorgere e salvarci. Però ha anche litigato nella sua vita, anche con i suoi discepoli, cioè con i suoi amici. Non è buono essere attaccabrighe, e tu non sei attaccabrighe, ma certe volte bisogna difendersi, anche alzare le mani. Non bisogna farsi mettere i piedi in testa.
Si accorse che la borsa del ghiaccio era a terra. La prese e me la poggiò sul labbro. Rimanemmo per qualche minuto così. Non riuscivo a guardarlo negli occhi. Era strano sentirlo così vicino. Era sempre stato freddo, mai un abbraccio, un bacio sincero.
Mamma queste cose non può capirle. Lei ti vede sempre come un bambino. Sarà sempre così. Ma tu non sei più bambino. Ora sei un uomo. Un uomo giovane, ma un uomo. Non sei in punizione. Non hai fatto niente di sbagliato. Ti sei difeso. Hai reagito da uomo. Ora vestiti e usciamo.
Mio padre mi lasciò da solo. Mi aveva chiesto di uscire. Per andare dove? Era inutile oppormi. In realtà non è che non mi andasse. Non c'era niente che mi andava e niente che non mi andava. Non avevo volontà. Per questo mi sentivo libero. Mi tolsi il pigiama e indossai le prime cose che trovai. Non fu facile vestirmi. Anche la spalla mi faceva male. Non riuscivo a muovere il braccio.
È diventato un delinquente.
Ma quale delinquente?
Sì, e tu niente ci dici.
E cosa ci devo dire? È maschio.
Insomma, io lo metto in punizione e tu lo lasci libero dopo 2 ore. Che educazione è?
Ti devi mettere in testa che tu certe cose non le puoi capire. Quello è un ragazzo, si è difeso. Queste cose succedono tra uomini. Si prendono a pugni e poi fanno pace.
In quel momento mi sentii forte. Mio padre era un mio alleato. Mi sentii maschio, invincibile, entrato nella protezione dei maschi adulti. Salimmo in macchina. Aveva smesso di piovere. Io ero agitato per questa specie di fuga. Sembrava veramente una fuga. Era la prima volta che mio padre mi portava a fare una cosa con lui. Avevo sempre pensato che non gli importasse molto di me. Lavorava tutto il giorno, certe volte anche la notte. Aveva tutta una vita fuori casa che mi era oscura. Una vita fatta di ospedali, cliniche, di congressi, di riunioni politiche, riunioni della congrega e altri improrogabili impegni. Dove mi stava portando? Parcheggiò in una stradina vicino al porto. Via La Grilla si chiamava. Non era una zona che frequentavo. Era vicina a casa, però mia madre mi aveva sempre detto di evitarla. Adesso ero lì con mio padre. Ci intrufolammo in una palazzina scalcinata. La porta era una lamiera arrugginita ed era aperta. Salimmo le scale. Era una di quelle case povere del centro storico. Cicatrici sulle mura di tufo. Il motorino per l'acqua produceva un rumore sordo. Sembrava il verso di un uccello in gabbia. Al primo piano c'era una piccola anticamera. Nell'anticamera dei divani struciti, moltiplicati dagli specchi che ricoprivano le pareti. Il pavimento era coperto di tappeti sporchi e scoloriti. Tutto odorava di muffa e di tabacco. Sui divani erano sedute delle donne in camicia da notte. Fino a quel momento avevo visto solo mia madre in camicia da notte. Ma mia madre era mia madre, non era una donna. Mi sentii in imbarazzo. 2 di quelle donne giocavano a carte, con gesti molli e svogliati. Non si stavano divertendo, era chiaro. Le altre leggevano delle riviste. Una dormiva. Quella che dormiva aprì gli occhi e solo in quel momento capii che lei non era in camicia da notte. Lei aveva un taglier scarlatto. Sembrava più vecchia delle altre, anche se le altre non sembravano giovani.
Ossequi, madama.
Buonasera, dottore. Stasera vedo che abbiamo compagnia.
È mio figlio. Questa è la norma, Diego. Senti che meraviglia.
La mettiamo solo per voi, dottore. È proprio una meraviglia, vero, ragazze? Il dottore è così raffinato, un vero gentiluomo. E che bel figlio che c'ha, tutto suo padre.
La madama si avvicinò e mi toccò la faccia. incuriosita dalla ferita al labbro e dal mio occhio nero. Aveva pochi denti, uno strato di trucco materico che le copriva il volto come una maschera unta. Odorava di cipria e ammoniaca.
Che hai fatto, ragazzo? Hai fatto botte?
Cose da picciotti, madama. A questa età c'hanno lo spirito bollente.
Ah, pure dopo, dottore. Pure dopo ci avete lo spirito bollente. Questi maschi siciliani sempre caldi. Dalle mie parti sono tutti freddi e timidi. Una noia mortale. Va bene. Lo possiamo curare noi, questo ometto.
La madama fece un cenno alle altre donne che posarono le riviste e cominciarono a guardarci. Si sforzavano di produrre espressioni suadenti, senza riuscirci. Non sorridevano, non sembravano interessate a noi. Erano seccate, come se io e mio padre fossimo solo un contrattempo, una grossa seccatura a cui non potevano opporsi.
Scegli, Diego. Scegli quella che ti piace di più.
Ero tramortito. Stordito dal dolore dopo la lotta con Giovanni, da quell'uscita strana con mio padre, dagli odori intensi di quel posto. Cosa dovevo scegliere? Perché?
Avanti, Diego, non farmi fare brutta figura. Cerca di tenere alto l'onore della dinastia Cisnero. Quale vuoi? Guarda quanto ben di Dio. Non sono belle queste ragazze?
Le donne, i divani, gli specchi, l'eccitazione di mio padre, l'aria fetida. Ero finito in uno di quei posti, in uno di quei posti dove si paga per fare l'amore, il sesso. Sapevo cos'era, non ero più un bambino. Fra compagni, fra maschi, si facevano battute sui corpi, sui fluidi. Avevo visto foto di donne nude in qualche rivista, ma mi sentivo scomodo lì dentro, uno straniero. Non mi sentivo più un maschio invincibile, volevo solo tornarmene a casa. Non sentivo nemmeno più il dolore. Nausea.
Il ragazzo è timido, non ha preso dal padre.
Ha tutto il tempo, certe cose si apprezzano col tempo, madama.
Alla sua età come eravate? Eravate timido o faccia tosta come adesso?
Secondo lei?
Secondo me il dottore l'ha sempre saputa lunga, è sempre stato un buon gustaio.
Modestamente le mie soddisfazioni me le sono sempre prese.
Dottore, perché non prendete Linda? So che non la conoscete, ma è molto attenta.
E non deve piacere a me, deve piacere a lui.
Una delle ragazze che giocava a carte si alzò, mi accennò un sorriso. Anche lei aveva pochi denti, capelli ispidi e sporchi. Infilò gli zoccoli e iniziò a salire una scala che portava al piano superiore.
Seguila, Diego, seguila. Ti vuole. Linda vuole a te, non la vedi?
Mio padre mi sospinse poggiandomi una mano sulla schiena. Non mi restava che obbedire, anche se non avevo detto nemmeno una parola. Il mio parere non contava nulla. Salivo le scale. Alle pareti c'erano solo crocifissi e ritratti di santi. La carta da parati era scolorita, strappata in molti punti. Al piano superiore vidi una porta aperta. Era lì che sarei diventato un uomo. Mio padre mi superò ed entrò nella camera. Lo seguì. Linda mi aspettava alla toletta.
Vai, lei sa tutto. Sa già che cosa deve fare. Queste sono pratiche, oh. Non devi pensare a niente, fanno tutto loro.
Mio padre si sedette sulla poltrona accanto all'armadio. Capii che sarebbe rimasto. Voleva assistere a quello che sarebbe accaduto tra me e Linda. Raggiunsi la toletta. Incerto, un passo dopo l'altro. Una tenda di fili di plastica la divideva dalla camera. Linda stava riempendo un catino con dell'acqua da una tinozza più grande. L'acqua era torbida, era stata già usata. Perché quella donna era costretta a fare da sacerdotessa a questo rito che non le apparteneva? Perché mio padre dava per scontato che le piacesse? Non poteva piacerle. L'avrebbe pagata, avrebbe pagato per quello che Linda stava per fare. E questo voleva dire che a lei non doveva piacere, altrimenti non avrebbe chiesto dei soldi. Restai pietrificato. L'unico modo per cui avrei potuto avvicinarmi a lei era fingere che di fronte a me ci fosse Maria Luisa. Provai a trasformare le occhiaie di Linda negli occhi colorati di rondine di Maria Luisa. I capelli erano biondi, ma questo non era un biondo ereditario, biondo normanno. Era finto, bruciato. e li tagliai con l'immaginazione per farla assomigliare a Maria Luisa. Con l'immaginazione resi cangianti le sue iridi, dal nero spento e malato di Linda al verde marino di Maria Luisa. Sfilai dal corpo di quella ragazza la camicia da notte e le misi addosso un paio di pantaloni e il Montgomery in cui avevo nascosto il biglietto in cui avevo dichiarato il mio amore a Maria Luisa. Tolsi a Linda l'espressione annoiata e le diedi quel piglio vispo e un po' insolente, ma triste, di Maria Luisa.
Se non ti lavi non faccio niente.
Linda mi riportò bruscamente alla realtà.
Diego, che c'è? Te lava lei. Tu non devi fare niente, pensa a tutto lei, sta calmo.
Dottore, è un picciriddo. Per me non c'è problema, ma pare che ci faccio schifo.
S'affronta, è affrontoso, però ci piace. Diego, avanti e non fare complimenti.
Ma io che ci devo fare? Mica ci posso obbligarlo.
Poi Linda si rivolse direttamente a me. Mi guardò negli occhi. Io ero alto e lei, che doveva avere almeno 10 anni in più, mi arrivava al mento.
Diego, parla con me. Ti faccio schifo? Sono brutta? Sono troppo grassa? Preferivi una tutta magra, una bionda originale? Dimmelo.
Scossi la testa. Non volevo che pensasse che era brutta. Non era brutta. Anzi, sì, ma per me tutte le donne erano brutte, tranne Maria Luisa. Comunque lei non c'entrava niente, nemmeno io c'entravo niente. Non era colpa nostra se eravamo lì. Io e lei non volevamo essere lì, in quella stanza, a fingere di volerci. A un certo punto, dal nulla, qualcosa nel suo viso cambiò.
Guarda che combinato. Tutta la faccia struppiata c'hai. Ti fa male il labbro, l'occhio. Runne che ti fa male. Ti scegliesti buona femmina. A me mi può rire. Rimbillo. Si mascolotti asini.
Mi accarezzò il viso e per la prima volta mi sorrise davvero. Mi stava davvero chiedendo dove avevo male. Non mi stava trattando come il figlio di un cliente. Aveva capito che io non volevo essere un suo cliente. Per la prima volta il suo sorriso era sincero. Dall'occhio offeso mi uscì una lacrima. Era la prima lacrima dalla scomparsa di Maria Luisa. Sentii la gola avvamparmi, le gambe sciogliersi. Stavo per scoppiare. Stavo per abbracciarla, per urlarle il mio dolore, tutto il dolore che avevo cercato di contenere. Ma non potevo piangere davanti a mio padre.
Diego, dove vai? Diego!
Attraversai l'anticamera senza guardare le ragazze. Di nuovo l'odore nauseabondo della madama. Scesi i gradini delle scale a due. Mi ritrovai fuori, sotto gocce leggere che mi pungevano delicatamente il viso. Durante il viaggio in macchina mio padre non disse una parola. Solo arrivati sotto casa, aprì bocca.
Non preoccuparti, oggi era la prima volta. Prima o poi ci torniamo e ti faccio divertire. Oh, ma tu mi raccomando, se la mamma chiede, siamo state alla congrega, hai capito? Siamo state alla congrega, ti ho portato a confessarti perché ti sciarriaste con Giovanni e ora siamo tornati. Questa è la verità che devi dire, va bene?
A Lilibeo, il 1971 è ricordato come l'anno senza Pasqua. In quell'aprile del 1971 le cerimonie per la Settimana Santa vennero sospese. La messa di Pasqua venne celebrata tra gli sguardi sospettosi e inquieti dei fedeli. Gesù risorse come ogni anno, ma le campane non suonarono a festa. Tornai a scuola il martedì dopo Pasquetta. Arrivai presto, molto prima degli altri. Mi sedetti sull'altalena rotta nel cortile. Non c'era nessuno. La bidella finiva di pulire le classi. Attraverso la finestra aperta la osservavo spolverare i banchi. Non so come, ma si accorse di me e mi guardò ostile, come se fossi un intruso. O almeno così mi parve. Poi vidi Vincenza Griega, la migliore amica di Maria Luisa. Veniva verso di me. Non ci eravamo mai rivolti la parola e come Maria Luisa, anche lei mi aveva sempre messo un po' di soggezione. Ma la razza! Ripetente, ma la razza anche lei. Pensai di andarmene, ma non potevo. Vincenza si sedette nell'altalena accanto a me. Restammo in silenzio per un po'.
Tu sei Diego del ginnasio, vero? Che ti ha combinato così?
Balbettai che ero caduto dalla bicicletta. Lei fece una smorfia, non ci credeva. Io distolsi lo sguardo, osservai i compagni che arrivavano a scuola. C'era un'atmosfera cupa nel cortile. Nuvoloni neri occupavano il cielo. Era mattina, ma sembrava sera. Tu e Maria Luisa siete molto amiche, dissi poi.
Siamo compagne, amiche è un'altra cosa.
Le dissi che le vedevo sempre insieme. Chiesi se non fosse preoccupata per lei.
Certo, ci conoscevamo. Sono tornata a scuola da poco, sono stata assente tutto l'anno e l'inverno. Non so niente, è inutile che mi chiedi.
Vincenza si alzò, fece per andarsene. La chiamai, non volevo sapere niente. Non era un interrogatorio.
Che vuoi, chi ti conosce a te? Maria Luisa se l'è andata a cercare, non sono fatti miei.
Vincenza si allontanò rapidamente. L'altalena dove era stata continuava a dondolare. Perché aveva reagito così? Era stata lei a venire da me? Non mi conosceva e si era avvicinata. Che voleva? Nel frattempo il cortile si era riempito. Niente era cambiato nel mio mondo. Maria Luisa se l'era andata a cercare. Ecco che cosa diceva la sua migliore amica. Era una pulla, una malarazza, aveva detto Giovanni. Vincenza la pensava come lui. Tutti la pensavano come lui. Giovanni, già. Che fine aveva fatto il mio amico? Era ancora mio amico? Mi venne voglia di vederlo. Perché non arrivava? Era finito in ospedale a causa dei miei schiaffi e dei miei calci? Ma è impossibile, l'avrei saputo. I miei genitori non avevano più accennato al nostro litigio negli ultimi giorni. Mia madre mi aveva ignorato. Mio padre era tornato distante, come sempre, anche se ogni tanto mi aveva chiesto come stavo.
Diego, che fai ancora lì? Amoni, entra.
Esitai. Il professor Montoro si avvicinò. Mi sorrise. Mi passò una mano fra i capelli.
Eccolo qui, sempre solo, sempre pensieroso. Diventerai un importante, lo sai? Sei intelligente, studioso e sei pure sensibile come tuo padre. Avanti, andiamo in classe che c'è una sorpresa.
In classe ci aspettavano due carabinieri. Eccola, la sorpresa. Mi sistemai al mio posto. La sedia di Giovanni era vuota. La mia faccia contusa attirò l'attenzione dei miei compagni, ma nessuno fiatò. Le divise dei carabinieri incutevano timore.
Ragazzi, adesso ascoltate bene cosa vi dicono questi signori. È importante. Mi raccomando di aprire bene le orecchie.
Il più anziano dei carabinieri prese la parola. Disse che lui e il suo collega erano lì perché avevano bisogno della nostra collaborazione. Negli ultimi giorni la pioggia aveva rallentato le ricerche e Maria Luisa non era stata ancora trovata. Se avevamo visto o anche solo sentito qualcosa, potevamo parlarne con il professore Montoro, che ci avrebbe portati al comando. I carabinieri erano nostri amici ed erano amici di Maria Luisa Mangano, la nostra compagna scomparsa. In quel momento entrò Giovanni. Aveva del cotone nel naso e una ferita sullo zigomo sporca di mercurio. Sembrava un pagliaccio ferito. Giovanni si sedette accanto a me. I carabinieri andarono via. A quel punto i nostri compagni si sentirono liberi di fissarci. Vedendoci insieme, con le facce malconce, capirono immediatamente cos'era accaduto. Era chiaro che ci eravamo picchiati. Durante la ricreazione io e Giovanni continuammo a ignorarci. Lui cominciò a mangiare il suo panino a piccoli morsi. La cicatrice gli faceva male e il naso chiuso gli impediva di respirare bene. Si vedeva che non si sarebbe mai alzato dal banco. Io invece uscii. Le altalene erano occupate da Vincenza e da altre ragazze. In cortile tutto procedeva come sempre. I ragazzi più grandi, che fino a giovedì avevano provocato Maria Luisa, chiamandola pulla, eccetera, ora passeggiavano in cerca di una nuova vittima. Forse solo loro sentivano la mancanza di Maria Luisa. A Lilibeo, in quell'aprile del 1971, il maltempo durò giorni. Pioggia e grandine cancellavano possibili tracce, possibili prove. Perfino gli agenti atmosferici mi stavano dicendo: Diego, non c'è niente che tu possa fare. Da solo non puoi nulla. Devi fidarti dei professionisti. Rassegnati. La polizia la sta cercando. I carabinieri la stanno cercando. Stanno facendo il loro dovere. Provai una rabbia sorda, una specie di disgusto che mi paralizzava. Il dolore per i colpi della lite con Giovanni era passato. Mi restava un senso di impotenza. Non è tutto nelle nostre mani. Ci sono cose che non si possono cambiare. Eppure io volevo cambiarle. Non mi rassegnavo. Cominciai a piangere in silenzio. Cercavo di trattenere i singulti, ma sentii l'impulso di non abbassare gli occhi, di non nascondermi. Tenevo il volto su. Sfidavo gli altri alunni, gli esseri umani attorno a me, con le mie lacrime. Gli altri però non mi vedevano. Era la seconda volta che piangevo in pochi giorni e mi sentivo scomparire. Vincenza si voltò verso di me. Si staccò dal gruppetto delle amiche e fece per venirmi incontro. Non aveva voglia di parlarle. Lei era la prima ad avere tradito Maria Luisa. Era una sua amica e l'aveva rinnegata. Feci finta di non vederla e rientrai in classe. All'uscita si presentò il problema. Come tornare a casa senza Giovanni, visto che io e lui facevamo la stessa strada. Decisi di fare un giro largo. Mi persi per le strade deserte nella controra umida e i miei piedi mi portarono nella via in cui avevo visto l'ultima volta Maria Luisa. Non si può dire che avevo scelto di andarci, ma ormai ero lì. C'era ancora la macchina dietro la quale mi ero nascosto quel giovedì. Era parcheggiata nello stesso punto. Mi accovacciai. Guardai attraverso il finestrino sporco. Era ancora più sporco. Non capivo perché stessi ripetendo quelle azioni. Non era un gioco. Non era nemmeno una cosa del tutto volontaria. Un raggio di sole scese solitario dal cielo scuro. Mi sollevai. Attraversai la strada e percorsi lo stesso tratto che aveva percorso Maria Luisa. Svoltai l'angolo che lei aveva svoltato sparendo dalla mia vista il giovedì santo. Mi ritrovai in un giardino abbandonato. Al centro c'era un grande albero secolare, sotto al quale giacevano cumuli di spazzatura. Mi sedetti su una panchina a cui mancavano dei pezzi, corrosa dall'abbandono. Le fronde nodose dell'albero cadevano pesanti e affondavano nei rifiuti. Il cielo si chiuse di nuovo. Un vento freddo di tempesta mi fece rabbrividire. Fogli di giornale volarono via, producendo traiettorie casuali, uccelli che avevano perso l'orientamento. A un certo punto sentii dei rumori. Mi guardai attorno. Tra l'immondizia si muoveva qualcosa. Poteva essere un animale? Un cane? Un gatto randagio? Topi? Mi alzai e feci qualche passo in quella direzione. La cosa continuava a muoversi, ma non veniva fuori. Ora sentivo una voce. Avanzai lentamente, un passo alla volta, piano, senza fare rumore. Mi avvicinai al tronco possente, intarsiato dai decenni. Mi feci largo tra i rifiuti, cercando di sopportare l'odore disgustoso. Dietro l'albero c'era Minica, inginocchiata. Scavava la terra, mentre ripeteva la litania. «Che fai?» gli chiesi.
«Minica non fa niente. Niente fa Minica. Minica non fa niente. Niente fa nessuno.»
Minica ricoprì in fretta la buca e cominciò a correre. Non proprio a correre, perché era quasi obesa. La seguì. E nel frattempo le dicevo, fermati, fermati, Minica, calmati. Lei faceva finta di non sentirmi. Io la superai. Sai qualcosa di Maria Luisa? Dimmelo, Minica. A me puoi dirlo.
Minica non sa niente. Niente sa Minica.
Insistetti fino a che lei non salì sul suo motorino. Uno ciao esile che a stento la sosteneva. Minica non era cattiva. Era semplicemente la babba di Lilibeo. Non aveva mai fatto niente di male. Era una disgraziata, una ritardata, dicevano così. Ero sicuro che lei non c'entrasse nulla con Maria Luisa. Forse però aveva visto qualcosa, ma adesso se n'era andata. Cosa ci faceva lì, vicino all'albero? Mi addentrai di nuovo tra i rifiuti. A ogni passo il fetore entrava nelle mie narici, sempre più intenso. Ero pervaso, quasi stordito dalla puzza di marciume. Raggiunsi il punto in cui Minica era inginocchiata. Cominciai a scavare. Era schifoso. Potevano esserci animali morti, pezzi di vetro. Ma dovevo farlo, dovevo farlo. Anche se avevo lo stomaco in subbuglio, la testa confusa dai miasmi. Intravidi un oggetto, forse una roccia, di un colore diverso. Scavai un po' intorno. Erano delle pietre di sale. Pietre di sale coperte di sangue secco. O almeno a me sembrava sangue secco. Dovevano essere le pietre dei flagellanti, i flagellanti del ballo del diavolo. Ma perché erano lì? Le aveva nascoste Minica? Feci per uscire dall'aiuola, ma la mia scarpa toccò qualcosa. Mi chinai, cercai ancora nella terra. Quello che estrassi mi lasciò sbalordito. Era una boccetta piena di un liquido scuro, una boccetta a forma di Madonna e piena di sangue. Questa volta il sangue non era secco. Alla Madonna, con uno spago, era legata una ciocca di capelli. Capelli biondi. Capelli di Normanna.
Avete ascoltato Barranco Scuro di Marco Morana. Una produzione Emons Record. La voce di Diego Cisnero è di Paolo Briguglia. Regia Paolo Girella. Studio di registrazione Studio 24 Gradi, Roma. Tecnico del suono Giovanni Montefusco e Ivan Novelli. Montaggio e sound design Audio Plot. Musiche originali Elisa Abela. Arrangiamenti Elisa Abela e Antonia Gozzi. Supervisione editoriale Paolo Girella e Maria Saracino. Progetto grafico Federica Fruwirth.